Bé, si no lo vamos a tener el título, quello è un problema, questa qua, perché è la mia vita aperta, in qualche modo è la felice di me iniziata, che è nata da la fotografia, la fotografia di greco, piuttosto che la pence, cultura nascosta, è molto più che la scrittura nascosta. Ha parlato prima che lui di tipologia, ha detto lui la scienza crittologia, crittografia sarebbe parte di questa, crittografia e crittoanalisi, la crittoanalisi è quella dello spione che cerca di rubarti i segreti dalla sua attività, si occupa di una scienza applicata, si occupa di molte cose, per esempio i giochi sono un tipo di crittografia. Questo gioco, se qualcuno l'ha visto, questo rebus è roba all'inizio dell'Ottocento, è francese, scusate, inizio del Novecento, è francese, da sul giornale di Parigi, sono due grandi A con delle piccole A dentro e una I trasversale. Come tutti i giochi, in francese, anche in inglese non è molto attaccato alla grafia esatta dei termini, ma è legato al suono. Dice che un abate affamato pranzava a Parigi, in realtà è un grand abbé. Lenda petit aver sepati, questo era un carino, ma poi la fotografia è stata applicata anche nostra, purtroppo, alla guerra, e questo è l'infame di una trincea della seconda guerra mondiale, e poi cambia tutto come impiego dal 77, dove tutti voi avete in tasca quantomeno una carta banco, perché sapete che tipo di gioco immaginate. Cominciamo con una cosa molto banale, immaginate un lucchetto con quattro cifre che vanno da 0 0 0 9 9 9, sono 10.000 combinazioni possibili, quindi se uno è molto fortunato, uno che cerca di aprire un lucchetto senza conoscere la combinazione indovina il primo colpo, se uno è sfortunato di fare 10.000 prove, in media ce ne saranno 5.000. Però che tipo di legge è questa? Se io aumento di uno il numero di cifre, moltiplico per 10 le possibilità. In realtà quello che sta succedendo è che questo fenomeno cresce in modo esponenziale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa matematicamente molto precisa: se le cifre sono 4, le possibilità sono 10 alla quarta, se sono 5 sono 10 alla quinta, eccetera. È esponenziale perché questa legge, la variabile, se volete, di base di 11 è fare come l'esponente di questa espressione. Adesso è quasi imbarazzante parlare di crescita esponenziale di questi tempi, perché l'espressione è abusata nel modo peggio, però ne parlano politici, giornalisti, giocatori di calcio, insomma, tutti a sproposito sostanzialmente. Ma è qualcosa che cresce davvero a destra, insomma, cioè quel fatto che quell'esponente vuol dire tanto. Ed è proprio un ingrediente fondamentale della fotografia, perché cioè la crittografia in qualche modo, almeno di oggi, vive proprio su questo, perché le operazioni permesse in un sistema protetto, cioè quelle che due partner concordano di eseguire per scambiarsi messaggi segreti, vengono fatte in tempo ragionevolmente breve. Non sto a dire matematicamente questo che significa, anche se ha una definizione precisa ci potrete chiedere qui, ma invece le cose in realtà, cioè quello che per cercare di trovare il segreto, devono avvenire esponenziale, cioè il gioco è fatto in modo che ci siano delle funzioni che calcolate in un senso siano facili e calcolate in senso opposto siano difficili, dove difficile vuol dire esponenzialmente difficile, per cui può crescere in modo veramente tale che non può essere quello l'attacco. Con Enigma è stato spiegato molto bene, la crescita del numero di possibilità è enorme proprio perché i fenomeni si stanno dentro di questo. Quello che gioca prevalentemente di Enigma sono quegli 8 spinotti che ci stanno avanti, che genera delle permutazioni le quali sono legate da un numero che si chiama n fattoriale, che è una cosa spaventosa di crescita, perché è una crescita pesantemente esponenziale. Andiamo dall'inizio, abbiamo parlato un po' di storia della crittografia. Allora, quinto secolo avanti Cristo, c'è questa famosa storia, se l'avete sentita, delle storie di Erodoto, spiega che per diventare una congiura, tra l'altro, quello che era venuto a la conoscenza della politica, ma al generale suo amico, un messaggio segreto, sapendo come fare, preso il servo, gli fece la salva testa, scrisse il messaggio sulla testa, aspettò che gli crescessero i capelli e lo andò a destinazione. Il servo aveva il messaggio, tagliato i capelli sulla salva, eccetera. Quindi poi quando la congiura fosse stata slettata, non lo so, perché un po' di tempo ci deve essere passato. Questo dicevo, lo so. Il trattato, se volete, di Chiavapoglia Pedica è il trattato, diciamo l'unico trattato veramente antico, veramente articolato sulla crittografia, è questo qui, e tra l'altro scoperto, è stato tradotto recentemente in italiano quando il collega della scuola normale, è venuto solo per Pisa, io ho una vecchia edizione francese da tempo, ovviamente posso vedere il greco del 4 secolo antichista, quello di oggi. Dove viene adatto con una persona non si sa bene chi è, ma certamente nel 4 secolo, per le cose che descrive nel trattato, le notizie che devono essere di quel secolo, ha un capitolo, perché che diavolo dico la difesa delle città, che in realtà ha un capitolo sui messaggi segreti. E ci stanno altri sistemi, ne dico uno, perché secondo me è qualcosa di, da un certo punto di vista, che muove alla, così alla tenerezza, ma fa capire come è un genere di produzione. Questo esempio che tratto proprio dal trattato vuole mascherare la frase Dionysus et Kos, cioè di Dionysus in qualche modo, nel modo suente, che è spesso molto bene. Si levano le vocali, si sostituiscono con puntini. Come? Beh, la alfa è la prima vocale che si incontra nell'alfabeto greco, ma ciò per l'alfa si mette un puntino. Poi non so, la iota è la quarta, quindi si mettono quattro puntini, o micro è la quinta, si mettono cinque. Immaginate la segreta. Io tra l'altro è strano perché nelle lingue semitiche, anche in Europa, tutte quante, l'informazione è portata dalle consonanti, non dalle vocali, quindi mascherare le vocali non serve a niente, in altre parole se uno piglia un libro e leva le vocali più o meno capisce lo stesso quello che c'è scritto. Gli arabi non le mettono per niente nella scrittura, o nell'ebraico che ci sono. Però questo era sufficiente, io credo che dipendesse dal fatto che già leggere era così difficile a quei tempi, già la scrittura di per sé era un sistema, diciamo, mascherato, quindi quando uno cominciava a fare queste cose, rendeva le cose più difficili. E allora questo è quello del mondo. Questo è bello, questo io non voglio pretendere di farvi credere che sono la prima che ricordi la linea da liceo, ma ho visto che nella sanatoria scrive un pezzo della sanatoria che ci sono i consigli alle matone romane su come inviare i messaggi ai loro amanti senza che i mariti se ne accorgessero. Questo qui dice sostanzialmente un pentametro, come vedete, che dice che in vestis notis, cioè nelle vostre lettere, lei diventi lui. Non fai immaginare che lo sta scrivendo a un uomo, diciamo. In realtà questo è il primo anno dopo Cristo, lo stesso anno, forse l'anno dopo, lui fu scacciato da Roma, sicuramente non dovete tornare. Di questo genere. Questo qui invece c'è la cosa che comincia a essere interessante. Svetonio scrive che Cesare scriveva per nota, cioè scriveva in cifra, ma scriveva anche lui, scriveva non i reportage, diciamo, da guerra, scriveva le lettere personali ai suoi amici o sottoposti, con un modo che aveva inventato lui, ed era questo. Prendeva l'alfabeto, ai tempi l'alfabeto, ai tempi di Cesare Antichite, poi è stato riformulato diverse volte, ma comunque lui spostava le lettere avanti le posizioni, cioè invece di scrivere A scriveva B, invece di scrivere B scriveva E, e le ultime lettere ricominciavano su A, B, C che mancavano dall'alfabeto. È incredibile che anche un sistema di genere possa essere considerato sicuro, pure apparentemente quindi bastava. Per esempio Caius, Junius, Caesar, Cesar, come diventerebbe questo. Quello che si può immaginare è che, si può vedere qui, che già, si vede da questa immagine chiaramente che cifrare e decifrare sono sostanzialmente la stessa cosa. Cifrare sono la mia e decifrare sono la mia, l'operazione è la stessa. Non è più vero. A un certo punto nel 77 nasce una roba che si chiama crittografia asimmetrica, che è proprio basata sul fatto che le due operazioni siano diverse. Ma fino al 77 è stato così sempre. una chiave che serviva per cifrare quel decimale. Il codice Cesare, perché in realtà un codice segreto deve avere le seguenti caratteristiche per il decimale. Intanto si parte dal presupposto che uno non possa tenere segreto il meccanismo troppo a lungo, perché c'è qualcuno che lo quando la fine lo viene a sapere, te lo fa sapere. Perciò non si può basare la segretezza di un codice sul metodo di codifica, ma su una chiave. Quella macchina lì la gente la conosceva, un tempo si poteva anche comprare prima della guerra, ma come avete sentito i rotondi venivano messi in una certa posizione, gli spinotti venivano in una certa posizione, quella era la chiave, la macchina era nota a tutti, addirittura disponibile, se uno non sapeva come era stato messo il rotondo non poteva diventare nulla. Andiamo avanti, il quinto secolo, questo io non è che sia un particolare seguace di questo testo, però ciò che è interessante è che si dice che le donne, anche per interessante perché le donne dovevano sapere anche scrivere, perché addirittura vedete che tra le aree artiche dovevano sapere, tra l'altro c'era la falegnameria, la c'era anche la pittura scritta, quindi tra l'altro dovevano anche sapere scrivere, cosa che è interessante in questi tempi, perché non credo che capito se proprio che le donne in Italia sapessero scrivere, ma questo qui è una di queste cose che vengono sfasate dal sistema Gadducci, ma forse si riesce a capire che il modo con cui il Kama Sutra consiglia di fare la scrittura segreta è sostituire le lettere basandosi su corrispondenze casuali, cioè non è più Cesare che diceva la A corrisponde alla C e la D corrisponde sempre alla D, ma scegliete una permutazione, se volete, l'alfabeto e fate qualcosa di questo tipo. Prendiamo l'alfabeto, questo è esempio l'alfabeto inglese, e prendiamo come chiave una permutazione dell'alfabeto, cioè l'alfabeto è nato in un altro modo. La permutazione arbitraria, ci mettiamo d'accordo in due, questa è la nostra chiave, ce l'abbiamo solo in due, la nostra chiave segreta, e adesso in realtà la A diventa S, la B diventa D, ma dipende dalla permutazione che si è presa. Allora noi dice sì, ma anche il codice di Cesare era una chiave, la chiave era di quante posizioni avanti mi sposto. 3, 4, 5, sì, ma erano soltanto 27, anzi 25, erano soltanto 27, andava tutto di partenza. Quindi, che chiave è? Facciamo un po' che prova. Quante sono le permutazioni di 26 caratteri? Un numero spaventoso, davvero spaventoso. Sono il fattoriale di 26, che è una questione matematica che dice sostanzialmente, ecco, quindi per esempio con questa permutazione verrebbe così. Ecco, il numero di 26, le permutazioni di 26 caratteri sono più di 10 alla 27, 10 alla 26 vuol dire 1 seguito da 26 zeri. Quindi, allora uno dice, insomma, a questo punto nessuno può immaginare quale sia la chiave. Effettivamente non si può, non si possono provare tutte, non c'è tuning, bomba che tenga a farlo. 10 alla 26 è veramente troppo. Però non sembra niente. Non serve a niente, scusate un'altra cosa, vabbè, non serve a niente perché? Perché in realtà, guardate un po' qua, questo è l'esempio di prima, intanto scusatemi, io ho levato gli spazi, non si mettono mai gli spazi, non si mettono perché gli spazi sono date in quelle cose che non portano alcuna informazione. Le parole non sono cose divise da spazi, le parole sono unità informative di tipo. Io dico, non dico più piccole possibili, ma dico più piccole possibili. Gli spazi non ce li metto, quindi si capisce benissimo. Non interessa. E, però perché anche avere 10 alla 26, cioè n fattoriale, in realtà permutazioni, non serve? Perché se guardate in questo esempio, A si trasforma in S, ma A si trasforma sempre in S. Perché? Io sto usando quella permutazione, e allora l'attacco che incredibilmente fino all'Ottocento, se volete, nel mondo occidentale, nell'uomo occidentale, non era stato capito, è che l'attacco è banalmente un attacco sulla frequenza, cioè se uno vede che la lettera T appare tante volte, ma questo numero di volte che appare è la frequenza della lettera R in italiano, quella probabilmente è una R, questo piccolo caratteri che si sposta, una piccola statistica, veramente non non è molto bella, ma insomma dire che lo spazio bianco è lo spazio bianco tra le parole che appare 5.000 volte o 5.000-6.000 volte, la A appare 3.000, la E, la lettera più comune in italiano, appare un po' di più, eccetera, eccetera. Allora se uno ha una lettera che appare con frequenza più o meno alta come quella della E, è chiaro che quella è una E, una volta che la trovate due, tre, poi trovate tutte le A, no? E poi ci sono cose molto, molto più potenti di queste, le coppie. Sono tutte le lingue, hanno coppie e tribù, no? In altre parole, per esempio, in italiano C e H sono le lettere che appaiono molto spesso una testa all'aria. Quindi una coppia che appare molto spesso è evidentemente una di quelle coppie frequenti in italiano. Da queste, ma veramente in 5 minuti, chiunque il testo italiano, perché sia abbastanza lungo, criptato in questo modo, scopre un po'. In realtà, diciamo, c'è un documento che è stato trovato a Istanbul una ventina d'anni fa, ma è scritto in arabo, dimostra un documento più o meno di più millennio dell'era cristiana, dimostra che gli arabi sapevano benissimo queste cose, decrittavano più tranquillamente i messaggi delle repubbliche marinare per fare qua, perché facevano analisi interistica. Naturalmente bisogna sapere in che lingua è scritto il messaggio, ma questo ci immagina che sia. E allora nasce qualcosa di completamente diverso, nasce nel 1400, e veramente l'attore principale è l'Inghilterra. Siamo proprio in mezzo al 400, e un Battista Alberti propone una cosa che viene chiamato il disco cifrato, scrive un trattatello e dice: prendete due dischi che ruotano uno rispetto all'altro, quel disco esterno, scriveremo con queste lettere del disco esterno, scriviamo il messaggio, le lettere del disco interno saranno il messaggio criptato. Attenzione, questo disco non è universale, due persone che vogliono comunicare devono avere due dischi uguali. In altre parole, la permutazione che c'è dentro non è uguale per tutti, ci mettiamo d'accordo noi su una permutazione, questo è un punto di debolezza, ma è chiaro che a quei tempi queste cose erano talmente poche che due persone che volevano criptare potevano mettersi d'accordo con il disco. Manca qualche lettera almeno comune, ci stanno delle cifre numeriche qui, e il gioco è questo. Veramente, diciamo, con questi dischi non da disarretti è indicato molti modi di criptare, alcuni anche più complicati del video, e molto più furbi. Ma questo è un modo di parte, si dice, mettiamoci d'accordo su una chiave. La chiave è una coppia di lettere, esterna e interna. Cioè, mettiamoci d'accordo che cominciamo quei dischi in questa posizione, B contro K. D'accordo? Dopodiché, vediamo che succede. Io prendo sto Caesar e comincio C diventa L, A diventa G, E diventa P. Mettetevi nei panni di quello che sta ricevendo il cifrario. Questo è il messaggio originale, il cifrario è diventato questo. Io al mio padre scrivo LGP. Vabbè, io faccio un'operazione opposta da Gitto, non è. Poi a un certo punto io ci sbatto il numero, in questo caso 2, il tizio si trova una A. Questa A in realtà corrisponde a 2 e indica, in questo caso semplice, semplicemente che di P cambia la chiave. Cioè sotto B io non ci metto più il K, ma ci metto A. Allora a questo punto io comincio a criptare, giro il disco in modo da portare A sotto B. Cioè mi giro il disco di 1, 2, 3, 4 posizioni in questo senso e continuo a dare. Allora la S, che prima corrispondeva a Q, adesso corrisponde a 4 posizioni, prima corrisponde alla Y, eccetera. Vedete che è successo? Che la A, che è la stessa A, è stata trasformata in due caratteri diversi, semplicemente perché la chiave è cambiata. Quindi non c'è più la possibilità di trattare con una cosa. Tra l'altro, questo vuol dire che io mi intendo, poteva cambiare il disco ogni volta, cambiare la chiave ogni volta che voleva, se non era sicuro che ha chiamato più caratteri, 5, 4, senza dei pattern fissi, in modo tale che non fosse prevedibile quello che succedeva. Queste quattro cifre stanno a dire che poi il sistema, un pochino già successivo a questo, è che se la lettera veniva dal 2, scusate, fuori da 2, si indicava un cambiamento di chiave, ma si indicava anche che questo cambiamento cominciava a due caratteri. Oppure se era 4 vuol dire che c'era un cambiamento con 4 caratteri, non hai varie possibilità. Ora, questo disco è per dichiarazione, come si chiama quello che ha inventato quell'affare, è quello che ha ispirato la macchina. Questo è proprio la sua dichiarazione. La macchina è stata costruita ispirata dal disco del vento. passa un secolo, ah ecco, questi sono un po' di tutti, nessuno è originale, questo è più antico di tutti, qua c'è scritto 2-6, evidentemente è stato scritto dopo, questa Svizzera sta fatta un orologio con il disco, qualcosa che si trova, no? Dischi originali, perlomeno cercando su internet, perché le cose che si fanno in questi tempi non è più. Passa appunto un po' più di un secolo, nel 1580 per la decisione, 86, mi ricordo, Blaise de Genève, che è un diplomatico francese, è un inviato di Francia dal Papa, diciamo oggi diremmo l'ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, e comunque con i diplomatici sta male in pasta di codici segreti, inventa un sistema che si chiama il codice di Genève, che è stato usato praticamente da tutti nel mondo occidentale fino a altri mondi hanno altre cose che non posso stare a dire se non finiamo. Io diciamo fino al 1800, fino alla fine del prossimo 1800, è stato considerato, si chiamava cifrare e decifrare, non rompero apparentemente due fratelli francesi, si chiamava signor, ma tenendo segreta la cosa, avendo i fratelli di Francia, senza farlo sapere in giro. E diciamo, come era fatto? Come era basato sulle stesse idee di fare un cifrare un po' alfabetico, ma sostanzialmente prendere una chiave piccola. In questo caso vale da scritto senza H, ripeterla tante volte per quanto fosse lungo il messaggio e usare questa stringa come chiave, diciamo, con le lettere sotto, in modo molto semplice a dire la verità, poiché B è la seconda lettera dell'alfabeto, diventa 2, A diventa 1, G diventa 7, ripeto questo 2, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 7, 4, 3, la prima lettera del testo la sposterò di 1, la seconda di 2, la terza di 7, così. Naturalmente, dopo il passo uguale alla chiave, il cifrario ritorna monoalfabetico, cioè la stessa lettera, se fosse, se la A capitasse nel messaggio in questa posizione e poi ricapita in questa posizione, capita in tutti e due i casi viene fatta con una C. Però in generale questo non succederà, soprattutto non è che ci sia una lunghezza fissa della chiave, la chiave l'hanno decisa come al solito di un articolo. Perciò il cifrario diventa quello che si chiama polialfabetico e ha resistito fino alla fine dell'Ottocento, finché con un'analisi statistica fatta fra l'altro da un ufficiale dell'esercito austriaco un po' più raffinata di quella precedente, vabbè, quindi con il cifrario ebbe molto successo e sapeva tutti, finché con un'analisi statistica un po' più raffinata che diciamo speculava su quella che poteva essere la lunghezza della chiave, faceva varie prove dicendo che poi a quel passo il cifrario è stato. Però in realtà l'idea, oltre che l'applicazione, l'idea era buona. Infatti con chiavi molto lunghe questa cosa non succede. Gli inglesi che hanno fatto i miracoli per cercare di semplificare da fare, durante la seconda guerra mondiale hanno usato esattamente questo cifrario, cioè con chiavi, si mettevano d'accordo, come i tedeschi si mettevano d'accordo sulla posizione dei rotoli ogni mattina e sui pinotti, gli inglesi si mettevano d'accordo su una pagina di un libro, pagina tale del libro tale che c'era il coso, e quella pagina del libro era usata come chiave, la pagina era molto lunga e quindi la cosa era usata come chiave. E la cosa è stata usata comunque fino a molto tempo dopo. Nacque nel 1918, su libro sapete tutto, perché il dottor Cignoloni l'ha fatto quel bellissimo intervento che io ho sentito solo la volta che si è fatto un taglio, ma e poi mi sono molto fatto di statura, quindi proprio non vedo niente. E non sapete che tra l'altro i simulatori hanno fatto dei signori che invece è un software, cioè adesso se compra uno, no, dopo il mese scorso questa macchina si chiama Mark 4, forse anche questo è tale, poi per il film chi se uno lo monta salta i pezzi eccetera, costa $300, $300 è di la vita senza il pannello davanti, il pannello davanti vedete che sono due spinotti, la macchina originale è quella del 7 o 8, quella lì lo guardate, con 8 ci fanno un sacco di cose, questa è solo un po'. Non vi consiglio di comprare, vi consiglio di usare il software di cinema. Le cose, come vedete, con la chiave di giorno, bene, ecco una. Siamo al solito di un museo, un'immagine piuttosto commovente, questo tizio, è stato assassinato nel 67 in Bolivia, da un segretario, è stato assassinato da un distaccamento dell'esercito boliviano comandato da un signore, si fa per dire, si chiama Felix Hernandez, che guerra in realtà anche della Cina sotto questura, e che l'ha mostrato in Europa, questo documento è storico del Sudasti. Questo è un cifrario fatto esattamente come ho detto, salvo che fatto con dei numeri, perché le lettere sono, quindi una riga è il testo, la riga sotto è la chiave, la riga ancora sotto è il cifrario. Le lettere sono rappresentate da due cifre decimali, la somma è fatta da cifratura, la somma modulo 10 si dice, cioè sostanzialmente 7 più 3 fa 10, quindi scrivo 0, che non ce lo metto, mentre 6 più 2 fa 8, ce lo metto. L'operazione di cifratura è la sottrazione, quindi la stessa cosa, il modulo 10, che si ottiene questa. Poi a un certo punto viene fuori, questo punto, questo 1800, viene fuori l'idea di dire, ma allora se uno ha la chiave, la usa, lungo, è casuale, che succede? E qui succede veramente il miracolo, cioè succede il miracolo animato. E per di più non la riutilizzo, cioè se io la uso e poi quando l'ho utilizzata butto via su un altro, cioè non faccio sì che uno che mi intercetta diversi messaggi possa immaginare che ho usato la stessa chiave. Che succede? Succede di cifra. Non può essere attaccato matematicamente. Questo risultato è bellissimo dal punto di vista matematico, si fa Shannon, che è praticamente il padre della teoria dell'informazione, ed è durante la guerra, è stato pubblicato dopo, perché durante la seconda guerra mondiale gli americani hanno segretato i studi di crittografia, non si possono pubblicare come cose di interesse per te. Però va bene, cioè, allora abbiamo risolto il problema. In realtà non abbiamo risolto niente, perché come si fa a mettersi d'accordo su una chiave lunga, indefinitamente, casuale, che sia uguale a tutte e due? Se ce la dobbiamo trasmettere siamo al punto di grigio, perché qualcuno si dice la chiave. Ed è su questo che cambia tutta la cartografia, come adesso vedete, cioè la possibilità in realtà sicura di trasmettersi delle chiavi. Questo cifrario qui, basato su, proprio su quest'idea, l'ha fatto in modo totalmente elettronico, quindi è un cifrario che è stato usato nei famosi telefoni rossi, che sono istituiti tra il Cremlino e la Casa Bianca, tra Lyndon Johnson, che c'è in America, e Khrushchev, che c'è in Russia, al tempo della crisi di Cuba, metteva i leader di mettersi d'accordo immediatamente. Quindi, chiaramente la comunicazione vocale, però erano codificati in binario, il digitale per questo, e gli arrivavano in bit. E in realtà hanno richiesto anche un premio molto attento dei traduttori, perché chiaramente il presidente americano parla inglese, il presidente russo parla in russo, c'erano dei traduttori che dovevano conoscere la lingua benissimo, ma dovevano conoscere le nuance della lingua, dovevano poi essere pronti a capire immediatamente. Quindi c'è tutta una storia interessante di anni prima che entrasse in azione, di scambio tra questi che si facevano le sfide, no? E se io dico così, che cosa intendo dire? Finché io ho detto che avevo un giornale che qualche anno fa si sono incontrati Obama a Washington, e Obama si è forzato, chiamo di essere fare e faccio una altra cosa. Che io sappia, il telefono da hotline è stato usato per la prima volta che si sappia nella storia, durante la prima guerra, la guerra di Occhipoli tra gli italiani e egiziani, in cui la sesta flotta americana era arrivata da Napoli, la scorta russa era arrivata dai Dardanelli, e insomma era del tipo ognuno spara chi vuole, ma che non si spariamo tra di noi, in sostanza, non mi mette d'accordo. Siamo entrati nella binaria, che succede? Nasce internet, e quando nasce internet, diciamo, all'inizio i calcolatori, praticamente le grosse ditte, la più grossa era l'IBM, ma c'erano le altre, avevano i loro codici, però ognuno c'era il codice. Quando nasce internet si comincia a capire che sarebbe bene avere un codice universale che possono usare tutti nello stesso modo. E nel 72 gli ha fatto un bando da quello che allora si chiamava NDS, National Bureau Standards, adesso si chiama NIST, National Institute for Science and Technology, un bando per fare un codice che fosse pubblico, che si sarebbe chiamato RS, un codice che fosse pubblicamente noto, che si potesse fare sul circuito, perché allora diciamo non erano sufficientemente veloci i calcolatori perché un software lo sopportasse per bene, con una chiave di 8 caratteri che sembrava sicurissima, 8 caratteri diciamo alfabetici su nessun prodotto come il video, ma adesso mettiamo, cioè che sono proprio 64 bit, ogni carattere vediamo che è rappresentato da 8 bit, 8 cifre binarie, c'erano cioè 64 bit, allora quella chiave era sicurissima, e che fosse certificato. Certificato voleva dire che sia il National Film Standard, che purtroppo la famigerata ormai l'NSA, ma era già famigerata da tempo, ci mettesse il naso. La NSA, che è quella che spia i media del mondo, eccetera, ci ha messo pesantemente le mani dentro. Il governo americano non era affatto d'accordo che si facesse un codice criptografico non portato. La cosa poteva avere un significato, no? Se i criminali si appropriano, non vanno più a sapere che cosa fanno. Ma sta che l'NSA è entrata pesantemente nel dibattito di PES, ha chiesto vari cambiamenti vari. Una cosa interessante è che le altre ditte, che tutto sommato si erano ricordato del che era un concorrente, quando hanno visto che l'NSA accettava dentro, l'hanno fatto andiamo qua. Ma alla fine consegno un po' la cosa per questo parecchio tempo, infatti va il primo mando pubblico, l'altro dottore, eccetera, nasce nel 77, nel 77 comincia a funzionare il PES, e in vera espressione si può dire che era tutto onesto, cioè la paura della gente che l'NSA ci avesse messo dentro un suo trucco, in modo che loro potevano decidere le cose, non era tantissimi studi. Questa figura è venuta completamente male, appunto come si vede per via di Open Office, però quindi questi collegamenti non ci sono più, ma sostanzialmente perché ve la proietto? Per dirvi solo che deve essere un circuito complicatissimo in cui da qui entra il messaggio, da qui entra la chiave, sono 56 bit perché gli altri bit sono due proprio, soltanto un po' di informazione. Questo affare qui in realtà è connesso qua, che se non si vede. Tutto questo affare, questo circuito S, la cosa principale è una memoria a sola lettura, se non sa cosa vuol dire, questo messaggio così diciamo modificato esce da qui, la chiave che esce modificata, ritorna indietro, fa 16 volte questo giro, ed è del tipo di dire, adesso vedete voi se dopo questo macello riuscite a capire che succede, ma francamente, ma in realtà diciamo, quello che c'è dietro è forse interessante, cioè il DES non solo è complicatissimo, può fare cose ma in realtà è studiato in modo soprattutto nel loco essere che non sia rappresentabile la sua elaborazione non sia rappresentabile in modo semplice con delle semplici funzioni matematiche, cioè da evitare che uno imposti un sistema di equazioni e poi ci studi sopra matematicamente per capire quali sono i problemi, quindi non si può fare, perlomeno non si può fare con equazioni lineari diciamo sui tipo di circuiti elementari. Il DES ha resistito tanto tempo e in realtà è diventato troppo debole semplicemente perché le chiavi sono troppo. Che succede? Se voi andate a mettere la vostra tessera a banco la finestra finale, con ogni probabilità ci gira il DES, infatti da dietro, ma gira un DES triplo cosiddetto, cioè che ha tre chiavi, si fa fino un passaggio con il secondo con il terzo passaggio. È stato fatto un nuovo standard, si chiama AES, per l'Advanced Encryption Standard, questo è del 2000, con un modo simile, ma ormai la gente è molto più stabile, quindi un bando pubblico ha vinto un corso europeo, purtroppo fatto in Belgio, AES è europeo tra i sei finalisti, quattro americani, uno è italiano, quello europeo, quello europeo, non è entrato tantissimo in funzione, la ragione è che chi usava sti affari deve cominciare a cambiare tutto, che sono poi sostanzialmente le banche, deve cominciare a cambiare tutto e non c'ha tanto voglia di cambiare. Diciamo l'AES entra per forza in ballo semplicemente perché il governo americano sta dicendo che qualunque commessa per il governo deve usare il nuovo standard, quindi se uno vuole applicare deve usare questo, ma in sostanza il DES sta ancora risultato. Ma tutto questo non è particolarmente interessante perché stiamo sempre nella stessa linea. In quegli anni cambia tutto per questa ragione. Va bene il DES, ma come facciamo a scambiarci le chiavi? In altre parole, mettete pure la chiave la tessera a banco, ma come si stabilisce la chiave tra me e la banca? Allora, ci vuole un modo che anche se qualcuno spia, non riesca a capire, io ti trasmetto una chiave, ma lo trasmetto in modo che tu non potrai capire. e non capito con un'altra chiave, se no siamo al punto di vista. Addirittura è un sistema matematico. Qui guardate che le cose sono diventate di grande eleganza e anche di grande raffinatezza. La teoria dei numeri, cioè la teoria dei numeri interi, la singola dei numeri entra dentro. C'è una famosa frase di Tom Hardy, che è un grande matematico inglese, stiamo in tempo di guerra, era contrarissimo alla guerra, quindi diceva: io sono tranquillo perché faccio delle cose, è un sistema di numeri in particolare, faccio delle cose così astratte che non serviranno mai. È una delle frasi più famose che sono state sconfessate dalla pratica, diciamo che fosse un po' incauta, in realtà è così incauta che succede qualcosa che non tutti sanno in realtà. Finito Wesley Park, Bletchley Park, scusatemi, gli inglesi hanno questo GCHK che studia in generale la sicurezza. E tre persone, questi tre signori, studiando il modo di fare della cifratura senza dover si mettere d'accordo prima con chi ha, perché c'è anche un sistema basato su due primi che rimane lì, della Intelligence Service. Ma questo segreto, questo sistema sarà poi riscoperto da altri, come adesso vediamo. Le cose cominciano in questi periodi. Siamo in California, come vedete, siamo a Stanford, come si vede dalla faccia di Medici nel tempo del professore universitario. Queste tre persone sono molto famose, propongono per la prima volta nella storia la crittografia simmetrica. Propongono per la prima volta, perché gli inglesi l'hanno già studiata prima, ma la riconoscevano solo a sonetta rapida. Questo metodo si chiama asimmetrico sostanzialmente perché le chiavi per cifrare e per decifrare non sono più la stessa chiave. Si cifra con una chiave e si decifra con una chiave con una funzione matematica, si decifra con un'altra chiave con un'altra funzione matematica. Di nuovo le funzioni di qualità sono pubbliche perché non si può immaginare che il sistema sia seguito. Ma le chiavi, adesso vedremo, sono messe in un modo molto strano. E sono fatti così. Ogni utente che entra nel sistema, di chiave ce n'ha due. Una pubblica, cioè che dice, è una chiave di disastro, che si è scritta in un elenco di chiavi. Così ci stanno degli enti pubblici, in realtà delle banche, che vi danno la firma elettronica e chi ce l'ha, no, chi ce l'ha. I professori di università di Pisa, che danno un cosiddetto certificato elettronico che dice la chiave pubblica, dice questa cosa. E una chiave segreta, la chiave segreta uno se la tiene per sé, non la deve dare a nessuno, la chiave pubblica la dà a tutti, e quindi in modo molto diverso di fare. E quando qualcuno mi vuole mandare un messaggio, quando qualcuno vuole mandare un messaggio al signor U, lo cifra con la chiave pubblica, quindi tutti conoscono quella chiave e per mandargli un messaggio cifrano lo stesso modo. Il fatto è che anche se gli altri intercettano questi messaggi non li possono leggere, perché questi messaggi si possono leggere solo con la chiave segreta matematicamente. La chiave segreta il signore ce l'ha solo lui, non la punta da a nessuno. Quindi il problema dello scambio di chiavi non c'è più. Diciamo che se volete, un esempio tipico fare questi casi molto banale, è la cassetta del vetro. Chiunque può mandare un messaggio mettendolo nella cassetta, ma solo io che ho la chiave della cassetta posso leggere un messaggio. Detto così è semplice, ma praticamente molto difficile. Quando Diffie, Hellman e Merkel hanno proposto questa roba, loro hanno detto: se troviamo una funzione matematica efficiente che sostanzialmente in una direzione sia semplice, in un'altra direzione sia esponenziale, quanto prima, abbiamo risolto il problema. Questa funzione loro non l'hanno trovata, questo famoso articolo non dice quale possa essere la funzione. Ecco l'idea, ho qui questa immagine, no? L'ho rubato la mia collega, qualcosa che sia facile da verificare, difficile da invertire, a meno che non ci sia una chiave di invertire, la famosa chiave. Questi tre signori che invece stavano in MIT l'anno dopo, che in MIT erano molto più formali, Ron Fives, che è quello al centro, sono molto onorato di essere un suo vecchio amico, adesso ci avrà già più provato proprio di informare anche lui, propongono il primo insieme di funzioni matematiche di una funzione. Questo sistema famosissimo si chiama RSA, è quello che probabilmente gira nella vostra carta bancomat, anzi che sicuramente gira nella vostra carta bancomat. RSA sono gli iniziali dei tre fotoni. È esattamente lo stesso sistema grafico che è poi gli oggetti segreti, che non c'ha più del conto clinico, anche questi sono diventati veramente ritardati. RSA è diventata una società, ormai RSI è la società di criptografia, loro prima l'hanno fatto partire, poi se la sono venuta fanno tutti gli universitari, e è diventato uno degli standard più importanti per fare queste cose. Era la stessa funzione di indirizzo. Su queste cose è basata ad esempio la finantropia, che vuole ad esempio sicuramente dire, cioè la possibilità di dimostrare che un documento è stato fatto da qualcuno, dimostrare non più scrivendo una firma e facendola vedere un foro se il giudice dice. Guardate, in questo la Repubblica Italiana ha una legislazione molto avanzata, molto più avanzata del tutto dell'Inghilterra e di altri vari paesi, è stata istituita forse dopo gli altri, però ormai dopo gli altri che funziona, e nella legge ci sono proprio gli standard criptografici descritti, è stata fatta sicuramente non come la idea della firma elettronica è sempre quella, cioè io sono l'unico, se ti mando una cosa scritta così sono l'unico che l'ho potuto fare, perché io ho una chiave segreta e sono l'unico che ce l'ha, e tu o chiunque con la mia chiave pubblica puoi controllare che sicuramente tu, nessun altro potrebbe fare, nessun altro con una probabilità infinitesima di averlo fatto, piccolissima. Sì, vabbè, ma rispetto al fatto che uno dice ma questa è la firma sua, guarda, la faccio vedere al perito grafologo, dice sì, insomma c'è una bella differenza, la firma elettronica fa è legale in tutti i sensi, garantisce sia chi la riceve che il tizio che ha firmato è quello lì, sia chi firma, perché è fatta in modo che chi la riceve non può più alterare il documento, perché se l'altera, perché dato che la firma è qualcosa di locale al documento, se qualcuno altera la firma, altera il documento, dovrebbe alterare la firma per renderla compatibile al documento, ma non può fare perché non c'è la firma. Quindi questo è qualcosa di estremamente importante. E adesso vorrei concludere tutto questo, con qualcosa, sono quattro immagini, che se amate o avete un po' di conoscenza di matematica, seguite, se no mettete dietro 1974, perché poi sono un po' più tecnico, cercherò, guardate, sono cose davvero molto complicate, cercherò di spiegarle nel modo più semplice possibile, il modo basato sulle curve elittiche, che è quello che sta ormai contiene completamente, e che diciamo sicuramente supera RSA, che ancora non è superato, solo perché essendo realizzato per tutto le banche non c'hanno nessuno, le banche sono il più grosso utente di questa cosa, le banche con servizi ai clienti, con le carte di credito del Sicilia e tutte queste robe qua che girano queste cose, sono molto restie a cambiare tutto il software, tutto quanto, insomma, quindi è difficile di fare. Però per esempio Bitcoin, se sicuramente l'avete sentito parlare, funziona con i gruppelliti, ormai molte cose funzionano. Allora, l'idea, guarda, vediamo se riesco a darvi un'idea di questo, è un'idea matematica stranissima, le curve ellittiche sono tra l'altro il meccanismo di base con cui è stato dimostrato l'ultimo teorema di Fermat, forse iniziare questa ipotesi aperta, eccetera, eccetera, e ha dimostrato attraverso questo strano giro. Che cos'è una curva ellittica? È una oggetto che risponde a un'equazione di questo genere, y quadrato uguale a una forma cubica di x, va bene? Allora, un'equazione sostanzialmente di terzo grado, ma di qua c'è y uguale. Qui ci sono due esempi, questa curva, forse questa non si legge, ma questa di sopra è y quadrato uguale a x cubo meno x, vuol dire che in questo caso a è uguale a meno 1 e b è uguale a 0, in questo caso la curva si rompe in due rami. Qua sotto invece abbiamo x cubo più x più 1, quindi sia a che b sono uguali a 1, e allora la curva diventa così come a. Come tutte le equazioni di terzo grado, se voi intersecate con una retta, adesso lasciatemi parlare a chi si ricorda un po' di geometria, se voi intersecate con una retta ci sono o tre punti di intersezione o uno, non ce ne possono essere 0 o 2 per ragioni algebriche che dimostrò Gauss molti, molto bene. E infatti in realtà questa curva, se voi continuaste qua, va su così, va all'infinito verticalmente, ha un asintoto verticale, che vuol dire che se voi mettete una retta per esempio che passa qua in mezzo, questa comunque a un certo punto la devi intersecare per forza, e addirittura anche se mettete una retta verticale qua in mezzo, questa non interseca all'infinito, perché quella all'infinito va su, quindi comunque un punto c'è sempre. Ma ce ne possono essere tre, non ce ne possono essere due, perché se io vado giù per esempio in verticale, qui sono due, ma qui sono due. Allora, detto tutto questo, su queste curve, che devono essere proprio queste qui, e che poi tra l'altro sono studiate con quei coefficienti A e B in modo particolare per avere poi una richiesta maggiore, come posso cercare di dirvi, si definisce una relazione stranissima. Intanto guardate che una curva di questo genere, avendo scritto qua y quadrato, è necessariamente una cosa simmetrica rispetto allo zero, cioè di sopra e di sotto è un quadrato. Allora, che sia così è lo stesso. Allora, se voi prendete due punti e fate una retta per questi due punti, come ho detto prima, questa per forza deve andare a sbattere contro quella ruota da qualche altra parte. Mettete che il punto sia questo, prendete il simmetrico dall'altra parte, e questo punto della curva si chiama la somma di questi due. È una cosa puramente formale. Questo è il punto somma. E ancora quello che si può dire è che se uno questi due punti li avvicina, P e Q, questa punta, questa retta si avvicina alla tangente, quindi se P e P sono lo stesso punto, per la tangente. Quindi non solo dovete fare P più Q, ma potete fare P più P. Poi, con una formuletta banalissima, si trova comunque quanto è quanto sono le coordinate di questo punto e quindi di questo, d'accordo? Perciò la cartografia non viene fatta applicando delle formule, ma scrivendo delle formule che rispondono a questa relazione. Poi, per di più, si considerano solo i punti a coordinate intere, si occupa in modo, queste curve sono piene di punti a coordinate intere, vuol dire punti in cui sia la x che la y sono due numeri interi. Lasciate vedere che andiamo avanti. La prima slide l'ho fatta, la prima sono più due. Un punto può essere sommato a se stesso. Quindi uno può fare P. E che chiamiamo fatto a P? Qual è il punto P? La moltiplicazione. Chiamiamo questa moltiplicazione. Allora, quel K non interessa che sia 10, 20, 30, non interessa che sia 100 milioni, perché sarà il cuore del gruppo. Ma io non voglio fare 100 milioni P facendo 100 milioni di addizioni. In realtà, se io devo addizionare tante cose a se stesse, lo posso fare in modo molto semplice. Immaginate moltiplicare per 13, cioè che K è uguale a 13. Ma io dico, guarda che il K è uguale a 1 più 4 più 8, cioè in qualche modo rompo K in potenze di 2. È quello che succede se io quel K lo rappresentassi in un'azione binaria, quindi ci stanno gli uni, sono esattamente le potenze che mi servono. A parte questo fatto, allora io se voglio fare 13 P non lo faccio, non faccio 13 addizioni, ma mi calcolo prima P che ce l'ho, poi mi calcolo 2P, poi faccio 2P per 2P, cioè faccio la tangente sostanzialmente dal punto 2P e prendo 4P, poi da lì trovo 8P, poi 16P. Sì, vabbè, ma qua quante operazioni fatte? Invece di fare 13, ne hai fatto, devi fare queste due addizioni, poi fai un raddoppiamento qui, un raddoppiamento qui, un altro qua, hai fatto 5. Ma immaginate che 13 che P che K sia 1 milione. Un milione in binario vuol dire 2 alla 20, anzi 2 alla 20 più 1 milione. Che vuol dire che se voi avete un K solo da 1 milione, voi dovete fare 20 operazioni, perché raddoppiando 2 tante volte, arrivate vicino a 1 milione, poi quel pezzettino che manca lo farete con le altre cose. Quindi sostanzialmente moltiplicare un numero per una costante è un'operazione rapidissima. Il numero di operazioni si chiama logaritmo, in questo caso la base 2 di quello che si chiama. Però quando voi dite che un certo punto della curva è uguale a KP, sapete che avendo K e P è facile calcolare, cioè si calcola il tempo, ma questa è una funzione difficile. Cioè, se uno sa R e P, calcolare K è esponenziale, cosa vuol dire? Devo provare tutti i K possibili fino a che vedo quel caso, quel K che è moltiplicato a P, ma quel K sono tutti loro. Sono come me che parlano. Allora, che cosa serve questo affare? Serve
gli oppressi, far vedere come si scambia il tuo cambio futuro, così che si diamo i cambi, perché serve a fare questo.
E questa è l'ultima slide. Come si fa tra due persone che tradizionalmente si chiamano Alice e Bob, nella fotografia, perché io perché così ce l'ho con i tipo, ovviamente, non si vede tra i giovani, sì, non è stato male. E veramente lo spione si chiama Eva, sì. Perché Eva, perché viene da Eavesdropper, che in inglese vuol dire lo spione. Veramente Eaves in inglese sono le grondaie, quelle che si chiamano le docce, le grondaie sono le docce, Eavesdropper è quella chiesa alla doccia, che si guarda. In tradizionalmente sono A, B e A, ma qui non c'è, qui ci sta, cioè ci poteva essere A, ma vediamo che riesce a fare. Alice e Bob vogliono stabilire tra loro la chiave. Si parla su una linea possibilmente mal sicura, la gente sta sentendo, loro vogliono stabilire un collegamento al fine del quale hanno stabilito una chiave comune senza che la gente che sta da sentire possa sapere niente. E allora fanno questo. Quindi diciamo questo elimina quel problema un tempo che dice bisogna che ti trovi in un posto segreto questi due, se sperano che ci siano nessuno, si fanno un progetto con la chiave, no? In questo caso lo possono fare su una normale linea telefonica. E che cosa fanno? Si mettono d'accordo su una curva ellittica e su un suo punto. Notate che queste sono cioè tutti che sanno qual è la curva ellittica, infatti sono delle curve particolari che possono, si trovano, si prestano particolarmente bene a questa visione. Quindi quella è la curva, quello è il punto, lo sanno tutti, il punto di partenza. Poi Alice sceglie un numero suo, un intero, lo sceglie possibilmente a caso, così nessuno può neanche immaginare che cosa abbia. Se dice, ah, conosco Alice, se pensiamo quel numero lì, no, tira fuori un numero per caso, prende quel numero, inizia per P, cioè trova quel punto della curva. Quel punto della curva, scusatemi, quando io dico moltiplica per P, poi P è vero che è il punto della curva, ma l'alto grafico sono le coordinate, quindi a tutti gli effetti sono dei numeri, cioè quello che noi stiamo trattando di numeri, per punto. Lo moltiplica per P per il diavolo. Allora, se qualcuno spia questo affare qua, P lo conosceva già, c'ha il prodotto, ma non lo può sapere perché non può invertire la funzione, non lo può sapere neanche Bob, a Bob può sapere soltanto il prodotto, alfa per P. Bob fa la stessa cosa, piglia un suo numero, chiamiamolo beta, per nuovo, chiaramente in greco, lo moltiplica per P e lo manda per Alice. E adesso, vedete o no, la cosa è conclusa. Perché? Perché Alice che fa? Alfa ce l'aveva, perché è suo. Ha ricevuto beta P e moltiplica beta P per alfa. È un'operazione facile. Bob che fa? Beta ce l'aveva, ha ricevuto alfa P e moltiplica beta per alfa P. Alfa e beta sono due numeri interi, alfa per beta è uguale a beta per alfa, loro sono venuti a costruire esattamente la stessa cosa. Hanno costruito la stessa chiave senza sapere uno il numero segreto di quell'altro, però sapendo che questo punto avviene la stessa. Questo è un protocollo che corre normalmente su internet, non sulle curve ellittiche, ma su RSA, si può fare simile, anzi sui numeri interi, facendo dei poteri di numeri interi. Quando si chiama HP, in quel caso, ma HP sono gli iniziali, scusate, si chiama DH, che sono gli iniziali di FL, due tipi si chiamano da solo. E questo, se volete, è la chiave di adattamento di quel protocollo alle conferenze. Allora, guardate, ecco, quindi se ci pensate, questi trucchi micidiali sono tanti, per esempio, che tu fai un'operazione che fino a pochi anni fa pensavo impossibile. Impossibile scambiarsi una chiave senza di fatto trovarsi un nuovo segreto e darsi il progetto e riuscire. Questa è l'ultima slide, io mi fermo qua, sono qui per qualunque domanda se volete.